Allora, finalmente, ma davvero finalmente, dopo tanta costipazione, dopo tanta ville lumière, posso annunciare finalmente che il professor Andrea Di Stefano è nuovamente in studio qui con noi per l'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
E in un mondo crudele in cui non crepa l'avarizia, ma proprio mai, sono qui a celebrare l'immensa generosità di quest'uomo che questa mattina, mettendomi anche in imbarazzo, mi si è presentato con un cadeau natalizio. Le voglio dire grazie di fronte a tutti, voglio che tutti sappiano che razza di uomo generoso è lei. Non le chiedo che cosa mi ha regalato, però forse...
Mancherebbe. Mancherebbe, rimane lì sotto l'albero, tu l'hai fatto l'albero, quindi...
Sì, però si dice sempre, no? Non le chiedo che cosa mi ha regalato, però glielo chiedo, perlomeno provo a indovinare cosa mi ha regalato. La fionda elastica col gatto randagio da riporto per la caccia al cinghiale.
È una piccola cosa divertente.
No? Allora,
lo scoprirai.
Gatto da riporto era divertente.
No.
L'avrei anche apprezzato.
Utile e divertente.
Ah, invece di unire l'utile al dilettevole, questa volta lei mi unisce l'utile al divertentevole. Sarà bellissimo aprire quel pacco quel giorno. Diciamo che è un regalo qualunque esso sia, che poi condividerò con voi ascoltatori nel 2023. Ma intanto occupiamoci delle cose, perché il professor Di Stefano ci dice: sì, vabbè, la manovra, tutti i giornali si occupano della manovra, ma ci sfugge il terremoto che sta investendo la Cina.
Cioè, ci sfugge ed è drammatico.
Ma tipo lo Snowmageddon che sta colpendo gli Stati Uniti?
No, non è lo Snowmageddon, purtroppo è il Covid-Mageddon.
Mi è tornato in modalità virologo?
No, è un dato oggettivo, nel senso che la fine delle strategie, diciamo, di contenimento ha prodotto una espansione della pandemia assolutamente fuori controllo. Ufficialmente non è morto nessuno negli ultimi due giorni, ma l'analisi che viene fatta, pensate, addirittura viene fatta un'analisi online dell'andamento degli impianti di cremazione per verificare qual è la situazione reale. Si stima che ci possano essere più di 5.000 decessi al giorno in questo momento, e l'ondata pandemica possa produrre fino a 4,2 milioni di decessi a marzo, quindi la situazione è veramente drammatica, perché la citiamo oltre che per gli aspetti...
Infatti era la domanda che mi stavo facendo io.
Oltre che per gli aspetti umani.
Perché adesso sta dicendo all'amico cinese: ricordati che devi morire.
Oltre all'aspetto umano c'è l'aspetto economico.
Ah, ecco, c'è un nesso.
Certo, significa blocco totale della produzione cinese. La banca centrale cinese è intervenuta per 4 giorni di seguito immettendo liquidità nel mercato in misura molto consistente. L'ultimo intervento è stato di 22,5 miliardi di dollari di pronti contro termine per sostenere le banche cinesi, e oggi il Financial Times titola che le aziende hanno ricevuto ordini tassativi di riconvertire le linee produttive, di interrompere le linee produttive e di riconvertirle per produrre tutto quello che è necessario per la gestione della crisi pandemica. Quindi, oltre alle mascherine, ovviamente i test, i kit per verificare la eventuale positività, medicine per la febbre. Quindi questo è un annuncio abbastanza rilevante, perché appunto non si vedeva dai tempi del marzo del 2020 un blocco delle attività produttive che va oltre il segmento del comparto farmaceutico e che viene ordinato dai singoli dipartimenti locali cinesi.
Due cose: la prima naturalmente è un grazie per averci ucciso la Letizia natalizia con questa bella apertura dell'antivigilia di Natale. La seconda è una domanda: ma perché la stampa italiana tutto questo non ce lo dice? Non vuole creare allarme, oppure non ce lo dicono?
Come
si scrive sui social?
Credo semplicemente che sia talmente occupata tra MES, POS, e manovra che gli sfugge, come dire, l'evidenza, ma non credo che mancherà molto.
Beh, dopo Messe e Post ci stava bene anche Pass, e quindi tutto sommato...
Sì, ma è probabile che sia solo una questione di tempo e che, come dire, la disattenzione di gran parte dei giornaloni, come si ama a chiamarli, è diventato ormai abbastanza frequente, della grande stampa, probabilmente... è solo una questione di tempo, perché i dati economici sono abbastanza significativi. Tra l'altro vorrei segnalarti, guardi un attimo la scaletta, perché ti ho inserito ovviamente...
Non posso che guardarla, no, me l'ha data adesso!
Ti ho inserito ovviamente due parametri che sono già il riscontro della crisi economica cinese. Uno, quello del petrolio, e l'altro quello dei moli.
Perché lei dice tutta una questione di tempo, ma lei mi insegna che il tempo è denaro, e anche il Covid alla fine ha il suo risvolto economico.
Ah beh, ha un risvolto economico molto rilevante. Allora, il primo è quello del petrolio. Nonostante gli interventi, il petrolio continua a calare. L'export russo è crollato, l'export russo che doveva trovare uno sbocco proprio verso i paesi asiatici dopo l'embargo europeo, e invece questo sbocco asiatico non c'è stato, perché l'Asia non assorbe il greggio bandito in Europa, perché appunto ha un blocco produttivo, in particolare in Cina. Lo ricordiamo che dal punto di vista dell'economia è la seconda economia a livello mondiale, e quindi il petrolio ieri è rimasto sotto gli $80 al barile. Stiamo parlando di una dinamica che significa che è il 40% in meno rispetto ai valori del marzo scorso, quindi un andamento che continua a essere negativo, in parte per i timori di recessione, in parte per questa situazione dei paesi asiatici e della Cina in primis.
Ora, saranno circa 20 anni ormai che facciamo questa trasmissione, e come lei sa, ancora non ho capito come funziona. È vero, non mi ci sono dedicato più di tanto, però questo è un dato di fatto. Se cala il petrolio, se cala il gas, bene, costa meno il pieno, costa meno la bolletta.
E invece... ma questo hai perfettamente ragione.
Ah, quindi questo bene, fin qui bene.
Questo ma però... bene, ma il risvolto in genere di queste dinamiche è quello di un rallentamento delle economie e di una ipotesi recessiva, o almeno di una stagflazione, come si dice soprattutto in Europa, cioè prezzi alti e economie ferme, che è una delle situazioni peggiori anche per le banche centrali, ma sembra che questo, almeno i vertici attuali della BCE, non lo stiano capendo molto bene.
Ma intanto attenzione, care amiche all'ascolto, cari amici all'ascolto, e anche caro Aldo Grasso all'ascolto, perché l'effetto più importante di tutto questo, dove lo vediamo? Lo vediamo sui noli, noli o moli? Perché lei ha scritto moli.
È un errore.
Sui noli, attenzione, perché il Covid cinese può scatenare nuovamente, dopo il battito d'ali di farfalla, una grande tempesta nel magico mondo dei noli.
Sì, perché allora è vero che sono 40 le settimane consecutive di calo dei noli marittimi nell'indice che viene rilevato a livello mondiale, e che mostra una media globale in questo momento che è scesa a $2,400 per l'unità più grande, quella da 40 piedi, ma il valore della rotta Shanghai-Rotterdam in questo momento è sceso addirittura sotto i $2,000, $1,965, ed è il 10% in meno della settimana precedente, e pensate, l'85% in meno della stessa settimana nel 2021. Quindi questo, che era un calo scontato ovviamente, perché i picchi che erano stati raggiunti durante il Covid erano anche picchi molto speculativi, però la sostanza è che vuol dire che in questo momento non c'è la capacità di esportazione cinese, non è operativa, e questo è riconducibile al blocco della produzione di cui stavamo parlando, legata appunto alla crisi pandemica.
Facciamo dei progetti. L'anno prossimo, 2023, ce la facciamo una crociera sulla rotta Shanghai-Rotterdam? Partiamo da Shanghai, vomitiamo nel Golfo Persico, poi arriviamo a Rotterdam e quando torniamo raccontiamo, c'è questo reportage.
Se proprio ci tieni, io non amo le crociere, quindi non... ed è difficile pensare di poter fare quella rotta in barca a vela.
Ma sì, ma non sulle grandi navi, tipo la Costa Concordia, su una petroliera.
Una nave cargo?
Sì, rannicchiati lì in mezzo ai container, giochiamo a carte nel frattempo, vomitiamo e poi arriviamo a Rotterdam.
Che bella prospettiva.
D'altra parte, un progetto, uno bisogna farlo per l'anno a venire. Lo facciamo vaticinare magari più tardi al professor Santoro, che anche quest'anno ci porta l'oroscopo del 2023, pensate un po'. In tutto questo, l'unico settore che non sembra subire alcuna contrazione è quello militare. E vabbè, facile verrebbe da dire, perché a livello globale c'è una bella guerra importante che sostiene il settore. Ma anche, e così faccio delle postille alla rassegna stampa di questa mattina, oggi, pagina 7 di Repubblica, in Italia nuovi caccia e carri armati, l'Italia guidata da Giorgia potenzierà le riserve di armi. La spesa militare ammonta a 25 miliardi l'anno, l'1,5% del PIL. Per centrare l'obiettivo del patto UE del 2% servono altri 8 miliardi, ma quelli li ricaviamo dai tagli alla sanità, sarà mica un problema.
No, assolutamente, come abbiamo visto, li abbiamo ricavati dal reddito di cittadinanza, possiamo ricavarli dai tagli alla sanità. L'importante è spendere in armi. E lo ha capito molto bene la conglomerata indiana Tata, che conosciamo per la produzione di autoveicoli, di motociclette, uno dei principali operatori a livello internazionale. Tata ha annunciato che ha riconvertito alcune delle sue linee produttive per produrre droni, pezzi d'artiglieria e veicoli da guerra. Questo perché è arrivata un'esplicita richiesta da parte del governo Modi, che è intenzionato a incrementare di oltre il 10% il proprio budget militare, e questo ha un'immediata ripercussione sul gruppo Tata, che già in passato era stato indicato come uno dei produttori di droni a livello internazionale e anche oggetto di polemiche per lo spionaggio industriale che avrebbe realizzato proprio per acquisire tecnologia e conoscenza nella produzione di droni, che una volta erano appannaggio degli Stati Uniti e dell'Europa. Come è noto, ormai i droni se li stanno producendo tutti, insomma, anche per la estrema facilità nell'impianto produttivo.
Per non parlare poi del significativo aumento della produzione di archibugi per la caccia al cinghiale, che comunque darà un contributo importante al settore. Ora sono le 8:29 minuti, stiamo per andare in pubblicità perché poi arriva il GR delle 8:30, ma sappiate, ascoltatori, uno, che ripartiremo da un'economia che risulta perfettamente in salute, che non è la nostra ma è quella americana, ma soprattutto riparteremo da una partnership editoriale siglata oggi, pensate, da Lorenza Ghidini e il professor Andrea Di Stefano. Perché? Perché Lorenza Ghidini in Prisma vuole mettere a tutti i costi quella carezza della sera dei New Trolls, canzone che la Ghidini ha molto amato in gioventù, e ci ha chiesto di proporre qualcosa a Pandan. E allora, come Pandan, che cosa ha trovato il professor Di Stefano? Beh, lo scoprirete tra poco. La linea va al GR e poi ripartiamo da qua.
Lingua di menta fra i denti, pensieri distanti.
Le 8:40 minuti, la grande musica italiana del professor Andrea Di Stefano, che oggi ha scelto in collaborazione con Lorenza Ghidini, niente di meno che Notte a sorpresa dei Pooh. Che testo soprattutto, professore, eh? Tra l'altro che fa pandan con l'arrivo della notte di Natale. Notte a sorpresa mi prende e mi dà, come una donna mi tenta e diventa qua e là, malinconia, poesia e fantasia. Parole che immagino condivida e che rivolga un po' a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Certamente, certamente. Non sapevo neanche bene chi fossero, però mi avete fatto un corso accelerato e qualcosa sì, mi è venuto
sì,
in mente.
Sì, perché siccome la Ghidini poi mette i New Trolls, il professor Di Stefano fuori onda mi ha chiesto chi? I New Trolls, quelli di Notte a sorpresa, di quella carezza della sera.
La carezza della sera, poi mi ha accennato l'inizio, allora ho capito.
E allora c'ha avuto una Madeleine di quelle che vengono solo a lei. Si ricorda come si chiamavano i Pooh prima di essere i Pooh?
No, francamente no.
No, non si ricorda. No. Dai, è una delle battute più classiche delle scuole medie.
Ah, no, no.
Non se la ricorda, no, veramente?
No,
eh?
È vero.
Vabbè, non lo facciamo perché è brutto, però ecco, comunque ecco. Si chiamavano così prima di chiamarsi i Pooh. Pensate, ascoltatori, alla duttilità di questa emittente che ha celebrato la grande notte di Joe Strummer ieri sera, questa notte, stamattina mette i Pooh e i New Trolls. Ma detto questo, dicevamo che avremmo ripreso con l'economia perfettamente in salute, che non è la nostra, bensì quella americana.
Sì, perché ha colto di sorpresa tutti gli analisti.
Di sorpresa, l'ha detto non a caso, per fare pandan con Notte a sorpresa.
Certo. L'economia Bravo. Americana nel terzo trimestre è cresciuta del 3,2%. La stima su questo periodo, che è luglio-settembre, indicava un più 2,9%. E quindi c'è un'ulteriore accelerazione dopo i primi sei mesi di contrazione. Questo annuncio sull'andamento del PIL fa pandan con anche l'andamento occupazionale, che ha continuo andamento positivo dal punto di vista occupazionale, e ha spaventato ovviamente i mercati finanziari, che a questo punto si aspettano, di fronte a questi numeri, una politica nuovamente ancora più aggressiva da parte della Federal Reserve in merito ai tassi per contenere la spinta inflazionistica. In realtà poi l'andamento dell'economia americana sembra il frutto di un insieme di fattori. Il più rilevante sono le scelte strategiche che gli Stati Uniti hanno messo in campo in alcuni settori con i provvedimenti, i famosi ordini esecutivi che ha fatto Biden, per esempio sul mercato, sull'industria dei chip e non solo.
Oggi peraltro interviene Janet Yellen sulle colonne del Sole 24
lo
Ore.
Lo consiglio perché è interessante, il ministro del tesoro statunitense che torna, diciamo, alle sue vere passioni, perché il segretario del tesoro è in realtà, come noto, è stata prima presidente della Federal Reserve, ma soprattutto è un economista, una macroeconomista molto nota a livello internazionale, e il Sole 24 Ore ripubblica un intervento di Janet Yellen sul commercio globale. Cambiano le strategie, meno rischi geopolitici, più scambi con i paesi amici. Questa è la linea che viene espressa da Yellen, e che evidenzia come appunto i rischi geopolitici, si riferisce ovviamente alla linea che nasce con la guerra della Russia, ma in realtà si espande in particolare verso il tema della Cina e dei rapporti con la produzione cinese, e quindi quella che sembra essere la nuova dottrina americana, il friend shoring, cioè la resilienza economica e del commercio con le filiere più corte, con gli amici. Ricordiamo che al WTO, per esempio, tutti i dazi americani stanno mettendo in grande difficoltà WTO, perché sono in aperta violazione con le regole del WTO, ma è difficile che il WTO se la possa prendere con gli Stati Uniti, che sono tra i fondatori del sistema di controllo del commercio globale.
Cari amici, care amiche, prendete appunti. Oggi abbiamo imparato il friendshoring, che potete citare durante la tombola di Capodanno per fare bella figura con gli amici. A proposito di amici, stiamo per collegarci con il professor Alessandro Santoro, che più che un amico è il regalo di Natale che facciamo a tutti voi ascoltatori. Ma a proposito di regali di Natale, prima di dare il benvenuto al professor Santoro, devo dire assolutamente una cosa che mi sono dimenticato stamattina al Demone del Tardi.
Vai, vai.
Perché oggi Libero c'ha un'esclusiva pazzesca, che ha solo lui. Cioè Libero è l'unico quotidiano che sa che cosa Berlusconi regala quest'anno ai suoi parlamentari. Scrive questa mattina Libero, che cosa regala? Berlusconi quest'anno regala dei quadri provenienti dalla sua collezione privata. Pensate un po', la quadreria di Villa San Martino, la quadreria credo che sia la versione Brianzola della Pinacoteca, ma attenzione, quadri provenienti dalla sua collezione privata, la quadreria di Villa San Martino, per lo più acquistati alle televendite notturne. Cioè ha comprato le croste che vendono di notte. Ma è meraviglioso. Mi ha regalato anche lei un quadro della sua personale quadreria?
No, assolutamente no.
Tanto
è meraviglioso.
Sappiamo anche che qual è la tipologia dei quadri acquistati durante le vendite notturne della quadreria privata di Villa San Martino. Sono vedute di Venezia o raffiguranti il Golfo di Napoli. Mi è capitato di andare a casa del professor Santoro, anche lui ha dei bellissimi dipinti a olio alle pareti che raffigurano Venezia e il Golfo di Napoli. Un uomo di gusto. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a tutti.
La immaginiamo lì nella sua stanza con queste vedute, questi paesaggi di Napoli, anche di Amalfi ha qualcosa?
Veramente no, però se devo dire di sì lo dico, sì ho di tutto ovviamente nella mia, com'è? Quadreria, come si chiama?
La quadreria di Villa San Martino.
Certamente.
Una quadreria che compete con quella di Villa San Martino, quella del professor Santoro. Buongiorno professore, come sta? Tutto bene?
No, abbastanza bene, grazie, sì, tutto bene.
Ah, che bello. Allora, il professor Santoro oggi, in teoria, avrebbe dovuto affrontare con noi aspetti specifici della legge di bilancio, ma ha detto no, giusto?
No, non ha detto no, ha rilanciato con l'oroscopo.
L'oroscopo del professor Santoro che torna anche quest'anno per il 2023. Vuole che cerchi della musica da oroscopo da mettere in sottofondo?
No, anche perché temo saremo banali, nel senso che non diremo cose particolarmente originali rispetto a quello che ci si può aspettare per l'anno prossimo, quindi procederei subito con la prima questione che secondo me emergerà fra non molto, diciamo nei primissimi mesi, ed è una questione che chiamerei nomine e direttive, cioè scadono un sacco di nomine importanti, tra cui quella del direttore dell'Agenzia delle Entrate, per esempio, e soprattutto vedremo a gennaio le prime direttive che il governo e il ministro dovranno dare all'agenzia in generale, all'amministrazione finanziaria per il perseguimento dell'evasione. Ora sembra un atto burocratico, in effetti diciamo di solito non se lo fila nessuno, perché? Perché di solito si va sul solco della continuità, dell'indirizzo seguito in questi anni, che è sempre stato quello, incrocio delle basi dati, miglioramento dell'efficienza dell'azione dell'amministrazione e così via discorrendo. In realtà quest'anno a mio avviso è un po' più importante guardare, perché? Perché si sentono dichiarazioni da parte di esponenti governativi che sembrerebbero prefigurare un cambiamento abbastanza netto. Queste cose che vengono dette, non bisogna rompere le scatole al piccolo contribuente, bisogna andare sui grandi, tutte queste cose qui che sono abbastanza in controtendenza, non perché i grandi evasori non siano stati sempre cercati, ma perché non è stato mai scritto nero su bianco andate solo su questi e non andate sugli altri. Quindi bisognerà vedere se questa cosa ci sarà o se ancora una volta anche su questo torneranno indietro come su altre cose.
E quindi fatto fisco. Adesso facciamo amore per il Sagittario?
No. Direi sempre sul fisco perché è un po' la mia fissazione, come tutti sanno.
Facciamo fisco Ariete, così per ambientarlo un po'.
Ariete, che è anche il mio segno. Allora, ovviamente la seconda è ancora delega fiscale, perché questo discorso della riforma ritorna per l'ennesima volta. È stato annunciato dal governo il fatto che proverà a fare ciò che il governo Draghi non è riuscito a portare a casa. Come molti ricorderanno, la delega era stata votata ma poi non è stata approvata dal Parlamento. E anche questo sarà un bel tema, perché le cose che si sentono già sono abbastanza, come dire, mettiamole interessanti. Per esempio, un'ipotesi di condono strutturale o comunque quasi eterno, diciamo così, l'ipotesi di estensione della flat tax, che diventa anche lei strutturale, non più un regime a parte, ovviamente riduzione delle tasse per tutti. E quindi bisognerà vedere come questo si tiene insieme in un contesto, e qui arriviamo al terzo termine, che non riguarda solo il fisco ma riguarda più in generale la finanza pubblica, che sarà dominato nuove regole del patto di stabilità. Cioè, io adesso se ne sente parlare molto poco, però il 2024 è un anno, quindi l'anno che poi dovrà preparare il governo alla fine del prossimo, è un anno che dal punto di vista della finanza pubblica si preannuncia molto complicato per l'Italia, molto più del 2023, sia per la congiuntura, ma soprattutto perché sono i numeri che sono attesi dalla Commissione europea, se vengono ripristinate le regole, come sembra, del patto di stabilità. Sono numeri estremamente ambiziosi, e quindi il governo farà bene a prepararsi per tempo ad avere un'idea di politica fiscale, in questo caso non solo di fisco ma anche di bilancio, che riesca a, da una parte, soddisfare gli appetiti elettorali, e dall'altra parte rispettare queste regole, anche perché comincia il ciclo elettorale, come ogni anno, no? Nel 2024 cominciano i cicli elettorali, due anni dopo l'elezione del governo, e quindi cominciamo a vedere un governo che dovrà poi render conto, e una maggioranza che dovrà render conto agli elettori e mantenere le promesse.
Sì, l'anno prossimo, tra l'altro, sono in scadenza circa 350 miliardi di debito, quindi bisognerà, come dire, fare le nuove emissioni, e la sola previsione è che solo quello possa costare alcune decine di miliardi di euro in più, perché
esattamente per l'aumento dei tassi era l'elemento congiunturale a cui mi riferivo, esattamente. E quindi io penso che verso la fine dell'anno, quando ci sarà da preparare la legge di bilancio, vedremo messo alla prova questo governo ancora più di adesso.
Per chiudere l'oroscopo del professor Santoro, naturalmente la salute, dice il professor Santoro, per il 2023 non uscite nelle ore più calde, ma naturalmente neanche nelle ore più fredde, soprattutto all'inverno. Sa che se me l'avessero chiesto l'avrei detto che era Ariete? Non lo sapevo, ma ha dei tratti caratteriali che molto simili a quelli della mia signora, che è Ariete pure lei.
Beh, lo considero un complimento, ovviamente,
veda lei. Senta, professor Santoro, a me il professor Di Stefano ha fatto un bellissimo regalo di Natale, lei l'ha fatto?
Certamente un regalo per tutti e due. Non
lei l'ha fatto a noi, chiedevo se il professor Di Stefano le avesse fatto il regalo come a me.
No, perché purtroppo non ci siamo visti, però è lì pronto.
A me l'ha fatto, lei no. Ha visto.
È giusto così, del resto, è giusto così.
Professor Santoro, tanti auguri, tantissimi auguri a lei, a tutta la famiglia e anche al fisco. È stato un piacere averla qui con noi anche nell'ultima puntata dell'anno del Giorno delle Locuste. Ci ritroviamo nel 2023.
Va bene, auguri a tutti, grazie.
E poi la faccio giocare col regalo che mi ha fatto, comunque, magari tra Natale e Capodanno, va bene?
Va bene, sentiamo.
Okay. Arrivederci. Due minuti.
Volevo sottolineare, per stare appunto nelle previsioni, che oggi c'è un intervento di Alessandro De Nicola sulla stampa che ricorda che in realtà nel rush finale di questo fine anno siamo tutti concentrati sull'approvazione della manovra, ma ci sono in realtà i decreti previsti per rispettare gli impegni sul PNRR, in particolare quello sulla concorrenza, che dovrebbe contenere delle sorprese rispetto alle linee che sono sempre state tenute dalla destra, e in particolare su alcune tematiche come quelle dei servizi pubblici locali, e lo si ricorda sempre la famosa questione dei balneari, che dovrebbe entrare esattamente dentro questo provvedimento.
Io invece devo dire una cosa al volo agli ascoltatori e alle ascoltatrici: no, non era il quiz del giorno delle locuste, come si chiamavano prima i Pooh, era una vaccata, così, e stanno rispondendo, ma non era il quiz del giorno delle locuste. L'ultimo argomento, gli ultimi due argomenti dell'anno, professor Di Stefano, un minuto e mezzo.
Sì, allora volevo segnalare che innanzitutto ovviamente c'è dentro la manovra la questione delle squadre calcistiche, ci torneremo perché è forse il pezzo più scandaloso dei 12 provvedimenti di condono, e secondo me il condono penale, e la partita è solo rinviata, tornerà immediatamente e dietro l'angolo. E la notizia su cui aprono i giornali finanziari americani e anche quelli della City londinese: YouTube ha acquistato per 2 miliardi di dollari all'anno la possibilità di trasmettere per 7 anni la National Football League negli Stati Uniti, anche se in questo momento, diciamo, l'high tech non è sotto i riflettori. Questo è un segnale molto importante di quello che sta accadendo appunto nel mondo dello streaming in rete.
E allora alle 8:57 noi ci prepariamo a dirvi arrivederci, ascoltatori. Ci risentiamo qui su queste frequenze, da questi microfoni, con la seconda settimana del 2023. Nel frattempo, che cosa deve dire?
Buon Natale.
Uno, due.
E buon anno a tutti.
Bravo. Buon Natale e buon anno a tutti. Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori. E quando vi troverete sotto quell'albero e aprirete il primo regalo, dite ai vostri bambini che quello è il regalo del professor Andrea Di Stefano.
Esageriamo.
Arrivederci. Ah, occhio che tra poco la Ghidini mette i New Trolls, eh?
Sì, l'ho capito.
Quella carezza della sera.
Seguirò, perché così faccio un po' di re-educational channel.
Bravo.